Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Grossi stanno nelle acque più profonde e qualche volta vengono in superficie e fanno ciao ciao e fanno ciao ciao e poi tornano giù e dicono vieni con me, vieni con me. I pesci grossi stanno nelle acque più profonde e qualche volta vengono in superficie e fanno ciao ciao e fanno ciao ciao e poi scendono giù giù e dicono vieni con me, vieni con me. Già che ci sei, già che ci sei, già che ci sei, respira. Già che ci sei, già che ci sei, già che ci sei, respira. Prendi aria, prendi aria, prendi aria. Più forte di un cavallo, più affilato di un rasoio. Il tempo gira sulla testa come un avvoltoio. Resta in movimento, non entrare nel mirino. Mondo amore, mondo cuore, mondo assassino. Dile che l'ami, baciala in bocca, non temporeggiare. È tutto qui per me, bisogna prendere o lasciare. Grazie alla vita che mi ha dato tutto quanto. Mondo cane, mondo pane, mondo riso e pianto. Thank you baby, love you maybe, diavolo di un santo. Vivo sotto sopra ma del mondo non mi stanco. Thank you baby, love you maybe, segui questo incanto. Vivo sotto sopra, sono nero, sono
ho visto
bianco.
Un posto che mi piace. Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo.
Dammi un foglio bianco e ne faccio un pezzo nuovo. Datemi un maestro e diventerò un allievo. Datemi un martello, apparirà di certo un chiodo. Datemi un motivo e troverò di certo un modo. Datemi un pennello e prima o poi nascerà un quadro. Dammi una serratura e apparirà un ladro. Togli equilibrio e cercherò di equilibrarmi. Cambiami lo spazio e troverò come adattarmi. I pesci grossi stanno nelle acque più profonde e qualche volta vengono in superficie e fanno ciao ciao e fanno ciao ciao e poi vengono giù. I pesci grossi stanno nelle acque più profonde e qualche volta vengono in superficie e fanno ciao ciao e fanno ciao ciao e poi tornano giù e dicono vieni con me, vieni con me. Già che ci sei, già che ci sei, già che ci sei, respira. Già che ci sei, già che ci sei, già che ci sei, respira. Prendi aria, prendi aria, prendi aria, prendi aria.
Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo. Dove vivo non c'è pace, ma la vita è sempre intorno.
Sono venuto per farti impazzire, questo sia chiaro. Più dolce di un gelato, più forte di uno sparo. Io sono come un sogno, tu non puoi controllarmi. E quando ti risvegli non puoi dimenticarmi. Spaziale come un razzo, vado come un pazzo. E quando metto musica balla tutto il palazzo. Sono sulla scena da una vita prima che tu fossi nato. Sono il pioniere, l'antenato. Al posto del microfono io usavo già una clava. Ho suonato al matrimonio della regina di Saba con il saggio Salomone. A lui ho dato dritto, ho evitato dalle Alessandro diverse sconfitte. Ne so più di Aristotele in quanto bella vita. E il mister chiama me prima di ogni partita. Io rimo con tutto quello che io mi trovo a tiro. E so tutte le lingue dal patois all'assiro. Io ero dentro internet prima che lo inventassero. Io sono il social network prima ancora che ci fossero. Metto insieme gli elementi per reagire. Tu non devi fare niente, resta solo a sentire. È una formula segreta, più segreta della Coca-Cola. Non si impara alla TV, non la insegnano a scuola. I cugini mi chiamano MC, il cerimoniere. Dispenso le scintille e creo le atmosfere.
Se avessi le radici sarei un albero, e invece sulla terra posso muovermi. Se fossi fatto in serie sarei un numero, e invece sulla terra sono unico. Se avessi un'idea fissa sarei lapide, e invece sto vogando sulle rapide.
Se non cambiassi mai sarei una formula, e invece sono vino sulla tavola. I pesci grossi stanno nelle acque più profonde e qualche volta vengono in superficie e fanno ciao ciao e fanno ciao ciao e poi tornano giù. Se io avessi le radici sarei un albero, e invece sulla terra posso muovermi. Se io fossi fatto in serie sarei un numero, e invece sulla terra sono unico. Se avessi un'idea fissa sarei lapide, e invece sto vogando sulle rapide. Se non cambiassi mai sarei una formula, e invece sono vino sulla tavola.
Ho visto un posto che mi piace, ho visto un posto che mi piace, ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo.
Ho visto un posto che mi piace, ho visto un posto che mi piace, ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo.
I Pesci Grossi, Jovanotti con Cesare Cremonini, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Adesso in Onda da Arnaldo Casali al microfono e anche in regia oggi, perché siamo a Radio Adesso. La canzone di Jovanotti è tratta dall'ultimo album, Ora, un album a cui noi siamo veramente molto legati, essendo noi Adesso, quindi con Ora ci differenzia soltanto una varietà linguistica, diciamo. Allora, oggi io sono in compagnia per la prima volta di ben due donzelle, che altro non sono che una componente forte della nuova redazione di Adesso. Una la conoscete già perché è stata con noi già qualche settimana fa, Giorgia Salvatori.
Presente.
E l'altra è Michelle Crisantemi.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, Michelle e Giorgia fanno parte appunto della redazione di Adesso, che stiamo in qualche modo rilanciando in questo periodo come testata multimediale. Voi sapete che nasce come rivista cartacea, che però insomma esce come dire una volta ogni tanto, nel senso che esce quando ci stanno i soldi, cioè quasi mai. Poi dal 2004 siamo appunto anche un programma radiofonico qui su Radio TNA, e dal 2007 è nato anche Radio Adesso, quindi tutti i programmi Adesso in Onda e anche altri programmi di Radio TNA li potete ascoltare sul sito www.radioadesso.it in podcast e in streaming, e poi adesso abbiamo altri progetti che riguardano il web e altre cose, altri versanti, anche video, ma di questo parleremo più avanti, non ora, perché oggi affrontiamo un tema ben specifico. E io chiedo proprio, ecco, alle nostre redattrici, oggi il debutto anche Adesso in Onda si rinnova, quindi dopo 320 puntate praticamente monopolizzate dal sottoscritto, finalmente ci sarà la liberalizzazione di Adesso in Onda, quindi il programma sarà curato da tutta la redazione di Adesso, che lo ricordo è composta, oltre che appunto da Giorgia Salvatori e da Michelle Crisantemi, anche da Sara Costanzi, Nicoletta Daminato, Beatrice Aratini, Eleonora Bonoli, Massimiliano Di Bartolo e Veronica Tucci e Michele Annesanti. È una bella redazione, molto giovane, devo dire. E mentre Michele e Giorgia si fanno le foto qui in studio, che ovviamente poi troverete sul nostro sito, io chiedo loro di introdurci un po', le richiamo alla disciplina perché stanno appunto guardando le foto, di introdurci un po' il tema di oggi, visto che appunto da oggi in poi il tema sarà curato dall'intera redazione. Di che cosa parleremo oggi?
Bene, oggi parleremo di acqua. Come sapete tutti, in questi giorni il tema dell'acqua è un tema molto attuale, non è vero, Giorgia?
Non si può dire che è attuale.
Certo che è attuale, scusa, arriva la bella stagione, c'è bisogno di bere molto.
Ecco, questo è il motivo per cui
parliamo. C'è bisogno di bere molto, quindi mi raccomando, quando uscite sempre dietro la bottiglietta d'acqua, ecco. Per evitare appunto...
Io ne approfitto allora.
Per evitare appunto, magari, anche se qualcuno soffre di bassa pressione come me, nel frattempo Arnaldo si sta sbrodolando addosso.
Ho seguito però, subito il tuo consiglio.
Però comunque sia, attenzione, portate sempre la bottiglietta dietro perché i colpi di caldo sono sempre in agguato.
Quindi l'acqua tema estivo, diciamo?
Sì, soprattutto per le persone meno giovani come Arnaldo, è importante cercare di evitare colpi di calore.
Ok, tu invece evita di parlare troppo vicino al microfono perché mi vai in distorsione. Quindi... Ma oltre insomma, diciamo, al tema estivo, perché ripeto, ovviamente non c'è assolutamente nessun altro motivo per cui noi oggi parliamo di acqua, non oseremmo mai ovviamente parlare di tematiche di cui si può parlare su internet, ma come sapete sui mezzi di comunicazione ufficiali come radio, televisione, è un tema, diciamo, quasi proibito, quindi poi se volete affrontare altri argomenti che noi oggi non affronteremo nel modo più assoluto, neanche, come dire, lateralmente, andate su Facebook, andate su anche sul nostro sito redeblu.org e troverete. Oggi invece noi appunto parliamo di un tema che è particolarmente d'attualità per l'estate, diceva Giorgia, ma anche perché oggi, visto che non l'abbiamo mai fatto in realtà in tutti questi mesi, finalmente presentiamo un po' il nuovo numero di Adesso. Nuovo, si va per dire, nel senso è uscito in occasione.
Adesso è uscito.
Adesso è uscito. Il numero uscito in occasione del Festival Popoli e Religioni è dedicato, è stato fatto anche dalla parte, diciamo, del catalogo del Festival, ma in realtà appunto affronta anche il tema dell'ambiente, il tema dell'acqua, quindi è stato stampato a novembre, ma non l'abbiamo ancora presentato e in realtà in parte non è stato neanche distribuito, tant'è vero che poi proprio in questi giorni voi lo trovate in giro, giusto?
Sì, sì, giusto. Ci occuperemo della distribuzione noi.
Ecco, quindi dove possiamo trovare questo numero di adesso, che tra l'altro c'è prezzo di copertina a 2 euro, ma in realtà lo potete prendere gratuitamente perché è in distribuzione gratis, come ci piace che sia l'acqua, no? Gratis.
Allora, sicuramente verrà distribuito nella Biblioteca Comunale di Terni, poi nell'università... che ci sono le poche università superstiti a Terni. Superstiti.
E anche quelle precarie, soprattutto quelle precarie.
Quindi università, biblioteca, librerie ovviamente,
sì. Sì, sì.
Ovviamente al Cenacolo San Marco, che è un po' la sede ufficiale di adesso in Via del Leone, anche qui da noi a Radio Adesso.
Ma chiunque volesse una copia, penso che può contattare chiunque della redazione e la faremo avere.
Quindi cercateci su Facebook, cercateci sul sito redeblu.org, eventualmente insomma potete anche richiedere copie. Appunto un numero, dicevamo, anche deluxe, insomma è il numero più elegante che abbiamo mai stampato, quindi vale la pena di leggerselo, in cui si affrontano tante tematiche. Abbiamo detto, si parla anche dell'ultimo Festival Popoli e Religioni, quindi se non avete partecipato al festival ma volete conoscere un po' i film, tra l'altro proprio la settimana scorsa abbiamo dedicato l'intera puntata a Ventotene e al film sul mare e questo tema, se volete approfondire appunto ci sono anche articoli dedicati proprio a Ventotene. D'altra parte il titolo del numero è proprio Tra cielo, terra e mare, quindi si parla di Ventotene, tra l'altro si parla del film sul mare, ma si parla anche diciamo di acqua, di questo tema così dedicato, si parla di ambiente, si parla anche di energia. Anzi, io vorrei cominciare proprio leggendovi l'editoriale che per questo numero, ripeto, uscito nel novembre del 2010 ma in distribuzione in questi giorni in tutti i luoghi, diciamo, della cultura della città, l'editoriale che ha scritto il nostro vescovo Vincenzo Paglia, che mi sembra molto interessante, è dedicato proprio al tema ambientale, tema ovviamente sempre attuale, non particolarmente attuale in questo periodo, assolutamente, ripetiamo, non c'è nessun tipo di richiamo all'attualità o a scelte che si faranno in questi giorni, insomma. Vincenzo Paglia, rinnoviamo l'energia. Durante il boom economico degli anni 50 crescevano di pari passo sia i consumi di energia che il benessere delle popolazioni provate dalla drammatica esperienza della guerra. L'economia mondiale era impegnata nella ricostruzione di città e nello sviluppo di nuove tecnologie e nuove attività industriali. La reazione alle privazioni del lungo periodo bellico spinse a costruire un benessere attraverso la realizzazione di una società opulenta. Tutto sembrava possibile sotto la spinta di una risorsa, il petrolio, che sembrava versatile e infinita. Tutto ciò avveniva in un mondo popolato da 3 miliardi di persone, ma che avevano destini diversi nel sistema economico mondiale. In Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, basandosi sempre su risorse importate a basso costo dalle colonie africane e asiatiche che progressivamente conquistavano l'indipendenza politica ma non certo quella economica, e dal Sud America, in cui gli stati, dietro una indipendenza storicamente acquisita, vivevano ugualmente una situazione di forte dipendenza economica da parte dei paesi ricchi che ne influenzavano nel bene e nel male anche le scelte politiche. Si affermava sempre più una società opulenta, i crescenti consumi energetici di risorse non rinnovabili e quindi esauribili, che divenivano di conseguenza sempre più strategiche da controllare, sono diventati causa di molti tra i conflitti di questi ultimi 60 anni. Il Papa Benedetto XVI, nell'enciclica Caritas in Veritate, ricorda a tutti: le questioni legate alla cura e alla salvaguardia dell'ambiente devono oggi tenere in debita considerazione le problematiche energetiche. L'accaparramento delle risorse energetiche non rinnovabili da parte di alcuni stati, gruppi di potere e imprese costituisce infatti un grave impedimento per lo sviluppo dei paesi poveri. La comunità internazionale ha il compito di trovare le strade istituzionali per disciplinare lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili con la partecipazione anche dei paesi poveri, in modo da pianificare insieme il futuro. Il picco di estrazione del petrolio, secondo molti analisti, è stato ormai superato, dando inizio al declino quantitativo di questa risorsa che porterà nei prossimi decenni ad una crescita irreversibile dei costi di estrazione. Già oggi vediamo come la necessità di estrarlo da giacimenti sempre più remoti nei fondali marini porta ad un aumento dei rischi ambientali, con le conseguenze catastrofi come quella vissuta ultimamente dagli Stati Uniti. Inoltre, le energie fossili come il carbone, il metano e il petrolio sono la causa dei cambiamenti climatici che minacciano anch'essi la produzione agricola. Sono tanti gli interrogativi che mi vengono alla mente, scrive ancora ovviamente il vescovo Vincenzo Paglia. Come si può pensare che per uscire dalla crisi economica basti rilanciare i consumi, quando è un eccesso di consumi di risorse esauribili nei paesi ricchi alla base delle crisi globali, sia economiche che ambientali? Come si può pensare di approfittare di una tecnologia come quella nucleare per godere di un'energia ritenuta a basso costo solo perché il conto salato lo pagherà la generazione futura, che dopo 40-50 anni si dovrà accollare l'elevatissimo costo dello smantellamento dei vecchi impianti e della gestione delle scorie? Questa tecnologia, che in 50 anni di applicazione industriale non ha ancora risolto il problema fondamentale della gestione finale delle scorie e della proliferazione di materiale a scopi militari, come nel caso dell'Iran, e che dopo tanti anni fornisce, secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, appena il 6% dell'energia primaria utilizzata nel mondo, e secondo le previsioni di questa agenzia non è destinata ad aumentare negli anni il suo contributo, come può essere davvero una soluzione per l'Italia? Possono essere invece le energie rinnovabili una soluzione? Scrive ancora il vescovo, ricordo, nell'editoriale dell'ultimo numero di Adesso. L'energia proveniente dal sole è il motore della vita sulla Terra. Ne riceviamo una quantità pari a 10.000 volte tutta l'energia utilizzata dall'umanità. Genera inoltre venti e solleva l'acqua, produce legno e altre biomasse, tutte energie che in parte già utilizziamo. È sicuramente la più abbondante fonte energetica, in quanto ci sarà sempre, mentre le fonti non rinnovabili sono destinate a esaurirsi. Inoltre, mentre il costo del petrolio, del carbone e dell'uranio è in continua crescita e non può che continuare a crescere man mano che si esauriranno i giacimenti più facilmente raggiungibili, il costo delle fonti rinnovabili, donandoci il sole ovunque e comunque gratuitamente la sua energia, dipende solo dalle tecnologie di conversione e quindi non può che diminuire con il miglioramento e l'innovazione delle tecniche. La soluzione alla grande questione energetica sembrerebbe già scritta in queste banali considerazioni. Ma ci scontriamo con un paradosso. Si dice che il sistema economico oggi non possa essere alimentato se non molto parzialmente dalle energie rinnovabili, mentre, per quanto detto, in futuro non potrà che essere alimentato da queste fonti. Il paradosso nasce infatti dal fatto che tutto il sistema produttivo è stato costruito sulle caratteristiche del petrolio e delle altre fonti non rinnovabili. Si tratta di energie concentrate nei giacimenti da estrarre e trasportare nei centrali, dove vengono trasformate e distribuite. L'energia solare è invece disponibile ovunque, per tutti in grande abbondanza, ma in forma dispersa e poco concentrata. Se questo è un difetto per l'attuale sistema produttivo, impegnandoci a fondo a sviluppare tecnologie adatte per costruire in futuro, in cui tutte le produzioni possano essere alimentate da questo tipo di energia, la presenza ovunque diffusa del sole diventerà una grande opportunità di equa divisione, diffusione del benessere e di superamento dei conflitti per l'accaparramento delle risorse. Questo era il vescovo Vincenzo Paglia, l'editoriale al numero 44, scusate, di Adesso, che trovate in distribuzione appunto in giro per la città gratuitamente, e si parla appunto di energia. Ci ha introdotto un po' il tema forte, che è quello ambientale. Oggi noi parleremo in particolare, dicevamo, di
acqua,
dove stanno i pesci grossi, che però stanno nelle acque più profonde. Qualche volta vengono in superficie e fanno
ciao ciao.
Ha sentito la canzone, Giorgia. Allora, vogliamo entrare un po' appunto nel tema forte, no? L'oro blu viene chiamato. Tra l'altro, ecco, ricollegandoci a quello che abbiamo ascoltato del vescovo, che ci parla appunto del petrolio, della risorsa che è in estinzione, diciamo, ma che nonostante tutto continua a essere considerata la base delle risorse energetiche. Qui abbiamo, leggo sul sito di Beppe Grillo, proprio una notizia apparsa questa mattina, in cui si dice che il presidente della Nestlé, che si chiama Peter Brabeck, secondo lui ha affermato che l'acqua dovrebbe essere trattata più come il petrolio. Con il petrolio è evidente cosa accade quando la domanda sale, il mercato reagisce e le persone iniziano a usarlo in maniera più efficiente. Quindi, secondo a detta sua, quindi secondo il presidente Nestlé, è una cosa positiva quella di creare una borsa mondiale dell'acqua soggetta alle stesse regole della borsa per gli altri prodotti, che consentirebbe a questo punto ovviamente anche alle multinazionali di avere il controllo anche dell'acqua, oltre che del petrolio, che già hanno. Oggi ce n'è troppa di acqua libera. D'altra parte la Nestlé si sta buttando, soprattutto all'estero, in Italia ancora forse perché abbiamo talmente tante sorgenti anche qui in Umbria, ma se andiamo all'estero, io mi capita, insomma, nei paesi che frequento un po', come il Belgio e la Polonia, l'acqua minerale che tu compri è tutta Nestlé. tra l'altro. Quindi, Giorgio, volevi dire qualcosa? Ti vedo.
No, che se non sbaglio il presidente della Nestlé è uno degli uomini più ricchi al mondo, tra l'altro.
Ma non gli basta, si vede.
Non gli basta.
Allora, entriamo un po' cerchiamo di capire cosa c'è dietro appunto la conquista dell'oro blu. Questo è un articolo appunto che trovate nel primo piano del nuovo numero di adesso, scritto da una nostra redattrice appunto, che è Nicoletta Daminato. E ce lo leggerà l'articolo, visto che Nicoletta non è presente oggi. A leggerci l'articolo di Nicoletta sarà Giorgia Salvatori, alla conquista dell'oro blu di Nicoletta Daminato.
Se proviamo a contare nei 5 minuti di pubblicità quanti sono gli spot che ci vendono l'acqua, ci accorgeremo che sono numerosi quanto quelli delle macchine. Questo è un dato indicativo sull'andamento del mercato. Abbiamo acque con poco sodio, acque che sono adatte ai bambini, acque per ogni cosa. Se chiediamo in giro perché non si beve l'acqua del rubinetto, la risposta più comune è che l'acqua minerale è più buona o più leggera. L'acqua ormai è considerata una merce, qualcosa da aggiungere alla lista della spesa quando andiamo al supermercato. Ma può essere una merce? Il corpo umano è fatto per il 60% di acqua, tanto che possiamo sopravvivere senza bere solo pochi giorni. Riformulando la domanda, qualcosa che ci è indispensabile per vivere può essere considerata una merce? Si spinge sempre di più verso l'istituzione di un mercato sull'acqua. Ma chi può essere proprietario dell'acqua? William Blackstone scriveva: «L'acqua è un elemento mobile, itinerante, e deve pertanto continuare a essere un bene comune per legge di natura, così che io posso averne solo una proprietà di carattere temporaneo, transitorio, usufruttuario». L'acqua è una risorsa e, come tutte le altre, tende ad esaurirsi. Nel mondo solo il 2,5% dell'acqua è potabile. Un terzo della popolazione mondiale non ha accesso all'acqua potabile e a servizi igienico-sanitari adeguati. Entro il 2025 si stima che circa 1,8 miliardi di esseri umani vivranno in paesi o regioni dove mancherà l'acqua. In Africa, fra i 75 e i 250 milioni di persone non avranno accesso a questo bene vitale. In questa prospettiva possiamo a pieno titolo dichiarare l'acqua un bene prezioso, oro blu. Al contrario di molti problemi che avvengono lontano da noi e di fronte a cui ci sentiamo impotenti, di fronte al problema dell'acqua siamo chiamati ad agire in prima persona. Ma cosa possiamo fare concretamente? Iniziamo a utilizzare l'acqua del rubinetto, imbrocchiamola. Nel 1996 in Italia è potabile l'acqua che viene dal rubinetto, ma paradossalmente siamo tra i paesi che maggiormente consumano acqua minerale. In Umbria, per esempio, abbiamo 10 stabilimenti che producono acqua minerale e 15 marchi. In pratica andiamo a comprare al negozio l'acqua che sgorga gratis dalle sorgenti del nostro territorio. Imbrocchiamola è un'iniziativa che promuove l'uso dell'acqua del rubinetto sia nei locali pubblici che a casa, evitando così la produzione di rifiuti plastici e delle bottiglie e l'inquinamento derivante dal trasporto.
Bene, questa era appunto l'articolo La conquista dell'oro blu di Nicoletta Daminato, che ci ha letto Giorgia. L'acqua, dicevamo, usiamo l'acqua del rubinetto. Sì, questo è un po' un paradosso, il fatto che a Terni, anche dove abbiamo dell'acqua che notoriamente è buonissima, andiamo tutti a comprare l'acqua minerale. Ma almeno per quanto mi riguarda, io dico, io non sono fermamente, cioè non compro mai e non comprerei mai l'acqua minerale naturale, perché appunto la trovo una cosa assurda. Invece io mi giustifico, per esempio, quando compro l'acqua minerale in bottiglia, perché l'acqua minerale è frizzante, no? L'acqua del rubinetto non è frizzante, quindi è più buona l'acqua, giusto?
Sì, anche io ho la stessa motivazione.
Ma da questo punto di vista c'è un ma, giusto? Che ora ci viene a spiegare Michelle, perché in realtà anche l'acqua del rubinetto, in qualche modo l'acqua di fontana o comunque l'acqua pubblica, può essere acqua frizzante.
Sì, perché da qualche tempo, precisamente da ottobre, anche l'acqua della fontanella può avere le bollicine, e questo ha un prezzo molto più basso rispetto all'acqua che compriamo in bottiglia al supermercato, quindi con un risparmio sia di fatica che di costi, diciamo, considerando che una famiglia media di 4 persone un minimo di 4 casse di acqua che da settimana le consuma. E di questo ha parlato la nostra collega Eleonora Bonoli su appunto questo nuovo numero di Avvenire, facendo riferimento.
Di Avvenire?
Sì.
No, ma è interessante questo lapsus, perché adesso io non, forse l'abbiamo già detto.
Perché Avvenire?
il logo forse perché gli assomiglia.
Sì. Oh, però anche stavo guardando lì, infatti.
A questo punto, però, io devo dire, non so se in radio l'abbiamo mai detto, ma un articoletto ci avevamo fatto un tempo, che non è Adesso che ha copiato il logo ad Avvenire, ma è Avvenire che ha copiato il logo ad Adesso. No, che è una cosa vera, nel senso che Adesso nasce nel 99. Ad Adesso il nostro logo è stato disegnato da non so chi, perché erano i tempi di Ciro, senti gli uccellini, che è una giornata di primavera. Dicevamo appunto Adesso, che era un giornale di ispirazione cristiana in qualche modo, ma sicuramente molto giovane, indipendente, autonomo, un po' più figo di Avvenire, insomma. Nel 2001 o 2002, non ricordo esattamente, Avvenire ha fatto un restyling completo, in cui si poneva come giornale giovane, invece non voleva più essere il giornale dei vescovi, un po' polveroso, un po' bigotto, ma voleva essere un giornale giovane, tanto che mi ricordo lo slogan che fecero in quel periodo, era "peccato non leggerlo". Giustamente. E per questo rilancio giovane cambiarono anche il logo, che guarda caso è identico al nostro. Praticamente hanno cambiato la palla, anziché rossa l'hanno fatta blu, ma di fatto è uguale. E secondo me non è un caso, perché sin dal primo numero una copia di Adesso, quando esce, finisce sulla scrivania del direttore di Avvenire, quindi non credo che sia stato un caso il fatto che il logo di Avvenire sia simile a quello di Adesso. Detto questo, ci dicevi che appunto l'acqua alla spina, che si trova ormai in varie città d'Italia e sicuramente anche in varie città dell'Umbria, da qualche tempo è nata anche a Terni, quindi esiste una fontanella di acqua frizzante, giusto?
Sì, che tra l'altro riscuote un notevole successo, visto che in prossimità della fontanella in questione la strada è sempre piena di auto che sostano appunto per permettere ai proprietari di andare a prendere l'acqua. E perciò appunto Eleonora si è occupata di questo tema, che è stato, diciamo, un orgoglio per la nostra cittadina. È stato un argomento trattato dai quotidiani a lungo tempo.
Ci leggi l'articolo ora? Sì,
sì.
Allora, "Acqua alla spina" di Eleonora Bonoli, legge Michelle Crisantemi. Come Sanremo, sembra.
Per la stragrande maggioranza degli italiani, il binomio acqua-bottiglia di plastica è ormai indissolubile. I dati parlano chiaro, e l'attuazione di politiche per la salvaguardia del petrolio blu da un lato e dell'ambiente dall'altro stanno prendendo sempre più piede. Puntando all'incentivazione dell'utilizzo dell'acqua pubblica, magari da rendere più appetibile, sono sempre più numerosi, infatti, le città italiane che puntano alla fontanella, che eroga acqua con le bollicine. E i rubinetti delle chiare, fresche e frizzanti acque, dallo scorso 14 ottobre, sono stati aperti anche a Terni. Dopo gli esperimenti di Foligno e Spoleto, rimanendo in Umbria, anche la provincia di Terni ha la sua fontanella speciale. 5 centesimi per portarsi a casa 1,5 litri di acqua, liscia o gasata, da raccogliere in recipienti rigorosamente riutilizzabili. In Italia gli esperimenti di questo tipo non mancano, e spesso il servizio è addirittura gratuito, come a Udine, Firenze, Torino, Rozzano. Altrove si paga, d'accordo, ma nella maggior parte dei casi il risparmio rimane decisamente notevole, se si considera che una bottiglia di acqua costa all'incirca 30 centesimi. Allo stesso modo c'è la questione dello smaltimento dei rifiuti, con costi sempre più elevati, che, senz'altro, stanno facendo pensare le pubbliche amministrazioni. Quel che è certo è che la sempre più frequente installazione di fontane pubbliche con acqua frizzante e refrigerata non è solo una moda, ma di una scelta ragionata che sta prendendo sempre più piede e determinata dal risparmio, sia in termini economici per i cittadini, sia in termini di quantità di rifiuti dispersi nell'ambiente. Soprattutto perché l'Italia, riguardo il consumo di acqua in bottiglia, non scherza proprio. Con i suoi 12,5 miliardi di litri di acqua per consumo pro capite di 194 litri, il nostro paese si piazza al primo posto in Europa e al terzo nel mondo, dopo Emirati Arabi e Messico. Si tratta di dati impressionanti, se si considera che si parla di più del doppio della media europea e americana, che rimane su 80 litri a testa consumati nel 2008. E le cifre ne portano altre, partendo dall'impatto ambientale che tale consumo genera. Come riporta nei rapporti Legambiente, infatti, l'imbottigliamento di 12,5 miliardi di litri nel 2008 ha comportato l'uso di circa 365 mila tonnellate di PET, un consumo di 693 mila tonnellate di petrolio e l'emissione di 950 mila tonnellate di CO2, equivalente in atmosfera. Si passa poi al dato della raccolta differenziata, che si attesta solo al 35%. Il resto finisce in discarica o al recupero energetico.
Questo era appunto "Acqua alla spina" di Eleonora Bonoli. Io vi volevo far sentire, cari ragazze, una cosa molto carina, che a proposito appunto di acqua libera e acqua venduta, è un filmato che gira da qualche anno, che è bellissimo, è l'intervista doppia, visto che prima fuori onda si parlava delle Iene, questa è l'intervista doppia all'acqua libera e all'acqua venduta.
Nome?
Signor Acqua.
H2O. Da dove vieni?
Dalle colline in piove, molto, molto lontane.
A coppa montagna, che vicino.
Dove sei ora?
In una bottiglia di PET.
Cosa?
Bottiglia elastica.
In una brocca vetra.
Rispetti l'ambiente?
Non proprio.
Io sono l'ambiente.
Che fine fa poi la bottiglia di plastica?
In discarica.
Chi dei due è migliore?
Io.
Qual è la tua occupazione?
La do a bere in televisione.
Io sono l'acqua e faccio l'acqua.
Viaggi?
Per chilometri e chilometri, prendendo un sacco di sole. Mi faccio portare in enormi tir su e giù per l'Italia.
Io scorro, mica prendo l'autostrada.
Quanto costi?
La bontà è il suo prezzo e io sono molto buona.
Ma non è stata a sedere che la baldracqua.
Chi conviene di più?
E lei.
Io.
L'ultima volta che hai fatto le analisi?
Che saranno 2, 3, 4 anni fa.
Ieri.
Ma c'è da fidarsi?
E mo guardiamo al capello.
Certo.
Ma hai trovata positiva al doping?
Se bello vuoi apparire, un po' devi soffrire.
Ma che stai dicendo a me?
Posizione preferita nel fare l'amore?
Ma che siamo alle Iene?
Che la sapnara.
Pubblica o privata?
Sì, privatizzami sto tubo.
Cribbio, si contenga. Lei è una particella del servizio pubblico, se lo ricordi.
Destra o sinistra?
Ancora questa storia.
L'uomo è l'unica specie che produce rifiuti.
E io aiuto a favorire la produzione di rifiuti.
Di all'altra qualcosa che non le hai mai detto.
Beata te.
A botteghe, mamma.
Un suono che ti caratterizza.
L'acqua disseta. L'acqua lava. L'acqua non ti farà vincere i mondiali. L'acqua non ti farà diventare una modella. L'acqua non ti farà parlare con gli uccelli. Bevi l'acqua. Non bere cazzate.
Beh, stupendo, no? mi piace molto. Dunque, ci stiamo avviando verso la conclusione, ma dobbiamo ancora... Abbiamo in scaletta, ammesso che ci fosse una scaletta, ovviamente, diversi argomenti, giusto? Giorgia?
Abbiamo molti argomenti da affrontare, soprattutto che sono stati già affrontati nell'ultimo numero di adesso, che ripetiamo per l'ennesima volta verrà distribuito nei prossimi giorni gratuitamente a tutti.
È già in distribuzione.
È già in distribuzione, ci stiamo adoperando per...
Che noi la stiamo registrando prima che inizi la distribuzione, ma questa puntata la stiamo registrando alla radio adesso, qualche giorno fa, rispetto a quando voi la sentite, visto che io in questo momento sono a Dublino, e quindi l'abbiamo registrata, insomma, con un paio di settimane di anticipo, ma nel momento in cui voi ci ascoltate il giornale è già in distribuzione.
Ed un altro argomento affrontato in questo numero è appunto quello delle guerre dell'acqua. Quali sono state le guerre d'acqua nel corso della storia umana, si può dire? E se ne è occupata sempre Nicoletta Daminato in un articolo molto interessante, pieno di curiosità anche. Ad esempio, non tutti forse sapranno che il primo conflitto noto sull'acqua risale al 2500 avanti Cristo.
Ah, ecco, hanno cominciato presto, quindi.
Hanno cominciato presto. Sì, infatti era quando le città sumere di Umma e Lagash si contendevano le risorse idriche del Tigri. Questa è una cosa molto... insomma, una vera e propria guerra d'acqua, che non sono i gavettoni.
Che non sono i gavettoni.
Che si fanno...
Io pensavo fossero quelli.
No. Non sei attento al tuo giornale.
Però magari tutte le pistole fossero pistole ad acqua. No?
Penso che i sumeri antichi non avessero ancora pistole. Però potrei anche sbagliarmi. Però già si scannavano, forza sì. Penso... E la disputa addirittura andò avanti per un secolo, durante il quale due re di Lagash deviano il corso del fiume per privare delle risorse idriche la città di Umma. Quindi già, insomma... cominciavano a darsi da fare un secolo per l'acqua, insomma. Ma inoltre è interessante capire che l'acqua è anche utilizzata come mezzo di difesa d'assalto. Per esempio, nella guerra che ci fu nel 1573 fino al 1574 tra Spagna ed Olanda, quando gli olandesi inondarono parte della zona attorno ad Alkmaar per bloccare l'assedio delle truppe spagnole. Dunque, acqua anche come difesa.
C'è un precedente illustre, che è quello che è avvenuto nel Mar Rosso durante l'esodo. E Giobbe Covatta, da questo punto di vista, ha fatto sul suo libro Parola di Giobbe, c'è questa battuta tratta proprio dall'esodo. E Dio disse: e come Dio volle, tutto il popolo ebraico cominciò ad attraversare il Mar Rosso. Giunti che furono quasi al centro, si udì il suono di un altoparlante. Trindron, si avverte il gentile popolo ebraico che fra 5 minuti il mare chiude. Insomma, sappiamo, effettivamente poi loro si sono sbrigati, sono usciti prima della chiusura, mentre gli egiziani ci sono rimasti in mezzo e sono stati quasi completamente sterminati lì per lì. Ma poi, insomma, la storia è continuata. E Michelle,
sì.
Noi appunto diciamo di Terni, del rapporto con l'acqua di Terni. Ah, Terni è la città dell'acciaio.
Sì.
Ma prima di essere
Città dell'acciaio era anche la città che è sorta dai due fiumi. Il legame tra Terni e l'acqua è un legame storico. Che
la città delle acque.
È la città delle acque. E proprio su questo legame si sta puntando ultimamente, cioè si cerca di far riavvicinare i cittadini al fiume, rendendo il fiume non più un elemento di sfondo, ma un elemento dominante nel paesaggio cittadino. Proprio di questo si è occupata la nostra collega Chiara Silvestri nel suo articolo La città delle acque.
Bene, mi sembra un messaggio importante anche per la nostra città, insomma, che recuperare anche la sua identità di città delle acque, perché oltre ad essere nata tra due fiumi, come ricordava Michelle, poi se andiamo a leggere le descrizioni che facevano i viaggiatori che passavano a Terni fino al 1800, insomma, Terni era la città delle forme, cioè tutto anche il centro storico cittadino era attraversato da canali d'acqua. Poi ecco, nel numero di adesso noi stiamo chiudendo, quindi non possiamo parlare di tutto, ma insomma parliamo tra l'altro di parte che riguardo proprio anche alla gestione dell'acqua, c'è un articolo sempre di Chiara Silvestri sul servizio idrico privato, anche come è gestito a Terni. Poi si parla di Piediluco, c'è un articolo di Stefania Parisi dedicato a questo lago di ombre, perché sappiamo che anche quello è un bene tra i più preziosi che abbiamo nella nostra città, ma che purtroppo ancora oggi fatica ad essere sfruttato sia come risorsa turistica sia come bene ambientale. E poi si parla ovviamente di Sulmare, di cui abbiamo già parlato abbondantemente la settimana scorsa con Salvatore Schiano di Colella, proprio nella puntata registrata a Ventotene. Qui trovate anche un'intervista ad Alessandro Dalatri, ad Anna Pavignano, e ovviamente c'è proprio un dossier dedicato all'isola di Ventotene, che è un'isola sul mare, ma anche un'isola che vive proprio nel discorso ambientale, è una delle sue priorità. Poi c'è l'auto a idrogeno, sempre a proposito di ambiente e di risorse. Adesso non ne parliamo perché non abbiamo tempo, ma vi invito a leggere l'articolo di Sara Costanzi, perché se ne parlò tanto, no? Una quindicina d'anni fa Beppe Grillo è stato un po' anche il profeta da questo punto di vista in Italia. Schwarzenegger addirittura ha fatto degli incentivi in California per fabbricare le macchine a idrogeno, ma poi in realtà non se ne è fatto più nulla. Cercheremo di capire anche come e quali sono le reali alternative ambientali oggi a basso impatto ambientale per quanto riguarda le automobili. Ma quello che chiude Sara nell'articolo, che io mi sento di condividere, è il primo modo per ridurre l'impatto dell'inquinamento da automobile è quello di non prendere l'automobile quando non è necessario. Noi tra l'altro anche qui a Terni abbiamo una città, abbiamo un centro storico minuscolo, tutta pianeggiante, quindi davvero la macchina non ci servirebbe a noi di Terni, a meno che proprio chi abita no? Eppure
siamo, diciamo, pieni di macchine,
abbiamo l'abitudine di prendere la macchina anche per andare in edicola a prendere il giornale, noi, no?
Non solo, insomma, poi ci lamentiamo che non ci sono parcheggi, che ci mettiamo secoli e secoli per tutti con il permesso per il centro, a quanto pare, gli abitanti di Terni
siamo tutti in centro, abitiamo, com'è? Ma ci lasciamo con questo interrogativo. Io ringrazio Giorgio Salvatori e Michelle Crisantemi, che non sono ospiti della puntata, ma sono parte integrante di questa anche nuova, adesso in onda, questo rinnovamento. Oggi abbiamo anche recuperato il motivo stesso per cui è nato questo programma, perché lo diciamo spesso, il programma nacque per iniziativa del nostro direttore, il direttore di Radio TNA Giuseppe Gentili, per leggere adesso in radio. Poi in realtà non l'abbiamo quasi mai letto, l'abbiamo fatto direttamente in radio, ma ogni tanto anche rileggere quello che abbiamo scritto può essere utile, tanto più se abbiamo delle tanto di lettrici, dico, giornaliste, non ve l'ho presentate appunto perché non erano ospiti, ma insomma entrambe stagiste del Giornale dell'Umbria, entrambe giornaliste dell'Oggi e del Domani, e neoredattrici
di adesso appunto
di Domani e di adesso, è proprio il caso di dire. Concludiamo questa puntata dedicata a questo tema, non di attualità, ma di attualità nel senso, lo ripetiamo, attualità perché è estate, no?
Esatto.
Attualità perché è un tema sempre,
perché stanno per aprire le piscine,
stanno aprendo le piscine, ecco, si va al mare, non si varia, non vogliamo assolutamente parlare di argomenti di cui non si può parlare in radio.
Non vogliamo parlare,
e non vogliamo, non ci interessa proprio, a noi proprio di scelte che dobbiamo fare in questi giorni non ce ne frega nulla, ci interessa invece anche sentire della buona musica. Abbiamo aperto con Jovanotti, concludiamo con una canzone che risale niente meno che a 20 anni fa, ma che è molto bella.
Acqua azzurra, acqua chiara.
E quella mi sa che è un po' più di 20 anni fa. Vediamo chi è. Allora, non è acqua azzurra, acqua chiara, altro. Proviamo. Tentiamo, via.
Allora, sorprendici.
Acqua dalla luna, canzone molto bella di Claudio Baglioni, dall'album Oltre, con cui concludiamo questa puntata che, vi ricordo, potete riascoltare sul sito www.radioadesso.it insieme a tutte le altre 320 puntate di Adesso in Onda e anche a molti altri programmi di Radio TNA e non solo, e anche per approfondire anche tematiche di cui oggi non abbiamo parlato, ma che magari se vi andate a informare su internet troverete cose molto interessanti da approfondire in questi giorni. Grazie a Giorgio Salvatori, grazie a Michel Crisantemi della redazione di Adesso. Noi ovviamente ci sentiamo la settimana prossima, sempre alla stessa ora, a meno che non ci sopprimono il programma dopo questa cosa molto ardita che abbiamo fatto oggi.
Dopo gli argomenti di cui non abbiamo trattato.
Gli argomenti che non abbiamo trattato. Acqua dalla Luna, Claudio Baglioni.
Arrivederci
Arnaldo Casali.
Arrivederci Giorgio Salvatori
e da Michel Crisantemi.
Ciao.
Volevo essere un grande vago, incantare le ragazze di serpenti, mangiare fuoco come un giovane drago, dar meraviglia agli occhi dei presenti, avvitarne il collo e toglierne il respiro, un tuffatore in alto, un trovatore perso, far sulla corda salti da capogiro, passare muri e tenebre attraverso, come un cammello entrare nella cruna, librarmi equilibri sta squilibrato, uno che sa stralunare la luna, polsi di pietra e cuore alato, e stupire tutti quelli che non sanno la fortuna, che non hanno mai una festa, i tristi e picchiatelli. Io lasciavo a casa un figlio, gli occhi dietro la finestra, un saluto nel cappello, e non uscì un coniglio, accorrete pubblico, gente grandi e piccoli, al suo numero magico. Mille più incantesimi, piano non spingetevi, costa pochi centesimi. Volevo diventare un puffinaio, stregare il mondo ed ogni sua creatura, crescere spighe di grano a gennaio, sfidare la morte senza aver paura, e mettere la testa in bocche di leoni, un domatore vinto, un cantastorie muto, far apparire colombi e visioni, l'uomo invisibile, l'uomo forzuto, lanciar coltelli a sguardi come gelo, saper andare in punta delle dita, uno che si getta vuoto nel tempo del lungo inverno della vita, e portare sopra un carro e le mani
rosine di cielo tra silenzi d'ospedale e strappi di catarro. Io restavo zitto al fianco quando mamma stava male e sembrava Pulcinella dentro il pigiama bianco. Accorrete pubblico, gente grandi e piccoli al suo numero magico. Mille più incantesimi, piano non spingetevi, costa pochi centesimi. Se sapessi un dì innamorarmi di quelli che non ama nessuno, se potessi portarli lì dove il vento dorme, se crescesse acqua dalla luna.